Bene, io ringrazio Don Alessandro, Don Carlo, Don Martino, ecco, tutti i preti dell'unità pastorale per questo invito. Il tema di questa sera è il tema del lavoro, fa un po' effetto in realtà parlare del lavoro, ecco, sembra una contraddizione in termini, ecco, no? Però è un tema anche affascinante cercare di vederlo nella Bibbia. Quando mi è stato affidato questo tema, devo dire che mi ha spiazzato un po', perché non ho mai affrontato in tanti anni, ecco, questo, quindi mi ha obbligato a studiare anche un pochino, quindi ringrazio anche di avermi spronato a fare questo. Io vi lascio così alcuni spunti di riflessione, anche se è un tema immenso in realtà, perché mi sono accorto che è molto molto ampio. Io vi cercherò di darvi soltanto degli spunti di riflessione, magari poi con calma li riprenderete voi personalmente, poi così, se è necessario, possiamo fare anche un momento di confronto, di dialogo. E iniziamo con dire che il lavoro nella Bibbia è una parola, la parola lavoro è una parola bifronte, nel senso che può indicare, indica due cose: il lavoro come servizio, quindi come libertà, il lavoro come dignità, però è una parola che può anche indicare schiavitù, può indicare di conseguenza violenza, sopruso, inganno. È una parola molto, diciamo, molto delicata da affrontare. E pensate in che il modo demoniaco proprio con cui la follia nazista ha preso questa duplicità, mettendo quella frase aberrante sopra il campo, all'entrata del campo di Auschwitz, Arbeit macht frei, la libertà rende liberi, il lavoro rende liberi, il lavoro rende liberi. E lì viene fuori tutto il significato di questo doppia faccia della medaglia. Ecco. Sgombriamo il campo. Ecco, detto questo, quindi che la parola lavoro nella Bibbia è una parola bifronte, polisemica. Passo successivo, diciamo, sgombriamo il campo da un malinteso che solitamente circola. Il lavoro non entra nella Bibbia dopo il peccato. A volte sembra quasi che il lavoro sia un castigo, ecco, dopo il... No. Il lavoro c'era anche prima del peccato. Bisogna andare sul testo, ovviamente, cercherò di non fare tante citazioni, ma qualcosa dobbiamo fare visto che dobbiamo lavorare sulla Bibbia. Ecco. Siamo al capitolo 2, al versetto 8, Elohim dice: poi, qui tradotto il Signore Dio, piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Versetto 15. Il Signore ripete la cosa: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Lo coltivasse e lo custodisse. Il peccato entra al capitolo 3, quindi qui essendo al capitolo 2, noi sappiamo che il lavoro, coltivare e custodire, che è un lavoro, coltivare e custodire, è già presente prima del peccato. Quindi già nell'Eden Adamo ed Eva non stavano in fanciulle. Stiamo attenti a una cosa, il testo dice lo depose qui, abbiamo visto nel giardino, lo ripete nel giardino, non dice in un giardino. È interessante questa specificazione. In ebraico la parola usata è gan, dal verbo ganan, non Gadan che è altro in piemontese, non c'è affinità tra l'ebraico e il piemontese, e quindi c'è, quindi giardino Gan dal verbo Ganan che significa proteggere, quindi il giardino è il luogo di protezione, il giardino, quel giardino dove l'uomo è chiamato a lavorare è un giardino di protezione, cioè deve offrire difesa rispetto a che cosa? Rispetto al contesto tutto il giorno che parlo, quindi stasera probabilmente è interessante, perché tutto intorno cosa c'è? C'è deserto, morte, quindi veramente il giardino dell'Eden è un luogo dove l'uomo può lavorare in maniera protetta e ed è interessante che quando verrà tradotto in greco questa parola, voi sapete con la 70 viene tradotto il testo ebraico, in greco ereditando una parola persa, cioè dell'antica lingua persiana, persa in questo senso, non perduta, persa, viene usato il termine Pardesh, da cui il nostro paradiso. Quindi, ecco, il luogo originario da coltivare, da lavorare, era sì un luogo di lavoro, ma in un contesto paradisiaco. Ora, un altro, scusatemi se mi fermo all'inizio sui termini, ma è essenziale, il verbo ebraico reso con lavorare, qui in italiano è coltivare, però il verbo ebraico è lavorare, vuol dire sia lavorare, custodire, coltivare, servire. La parola che viene tradotta qui con lavorare, con sì, qui abbiamo visto coltivare, ha due valenze importanti: coltivare, ma anche luogo di servizio. Lavorare e servire in ebraico hanno la stessa valenza. Servire. Ed è molto bello quando verrà tradotto in greco questo testo, questo verbo viene tradotto con liturgia, che in italiano viene reso con liturgia. Cioè l'uomo è stato posto nel giardino al fine di compiere un'azione liturgica. Il lavoro all'inizio, prima del peccato, era un servizio liturgico. In questo giardino l'uomo era chiamato a fare un servizio liturgico, a svolgere la propria liturgia, un atto di culto verso chi? Verso quel Dio che gliel'ha donato, questo giardino. Quindi vedete cosa vuol dire comprendere il testo con attenzione. Possiamo dire questo: il compito del lavoro dell'uomo all'inizio della creazione era di trasformare l'humus, la terra, in paradiso. Questo era il compito. Quindi Dio l'ha messo nel giardino perché lo trasformasse in paradiso. Giovanni Crisostomo, qui siamo tra il IV e il V secolo d.C., ha un commento alla lettera a Timoteo, ha una bellissima affermazione, dice Dio ha detto ho creato cielo e terra, adesso a te, uomo, do forza creatrice, fa sì che la terra diventi cielo, tu infatti lo puoi. Ecco, il lavoro è stato concepito all'inizio come un trasformare questo mondo in cielo. Trasforma, fai in modo che la terra diventi il cielo, tu infatti lo puoi. Quindi possiamo dire che l'uomo compie con il lavoro un atto creativo. Partecipa della stessa creazione di Dio con il lavoro. Approfondiamo ancora questo aspetto, siamo sempre prima del peccato, e vinciamo dal testo, da questi testi di Genesi, e vinciamo una cosa molto bella. Qual era lo scopo di Elohim? Qual è lo scopo di Dio? Era quello che si creasse tra umanità e creazione, natura, una vera e propria alleanza. L'uomo se ne prende cura del giardino, lo custodisce, ma a sua volta il giardino, Gan, lo protegge, Ganan, da una realtà inospitale. Da un lato l'uomo mette mano con le proprie forze a servizio del giardino, dall'altra questo, il giardino, lo rallegra e lo nutre offrendogli i propri doni. Vedete, è nata una collaborazione tra creazione e lavoro umano. Io mi prendo cura di te e tu ti prendi cura di me. Bellissima questa idea dell'alleanza tra creazione e umanità, tra giardino, tra natura, tra creato e umanità. Credo che, anche se siamo al capitolo 2 di Genesi, sia di un'attualità impressionante. C'è già una teologia ecologista qua dietro, eh? È molto bello questo aspetto. Se ci prendiamo cura della terra, la terra si prenderà cura di noi. Ecco, questo pare che sia stato l'intento di Elohim di aver messo l'uomo in questo giardino. È un'alleanza, possiamo dire, in realtà unilaterale come dovere, perché è l'uomo che deve impegnarsi a fare questo, la terra da parte sua il suo dono lo offre. Quindi il lavoro, prima dell'introduzione del peccato, stando a Genesi ovviamente, è azione liturgica. Il creato è buono e bello. Qui sapete, queste cose che sapete, in ebraico viene Tov, è la parola che si può tradurre sia con bello con buono, no? E vide che tutto era molto, qui è tradotto con bello. Con buono, ma si può tradurre benissimo con bello. D'altra parte, la bellezza scaturisce dalla bontà e viceversa. Sono due dei nomi di Dio, no? La bellezza e la bontà. Quindi, il giardino è bello e buono, ma non è perfetto. Non è perfetto. È incompleto. L'uomo diviene collaboratore di Dio per portare a compimento la creazione. Questo è un altro aspetto importantissimo. La creazione non è finita. La creazione è in divenire, è in via di compimento, in via di perfezione, ma sta all'uomo portarla alle estreme conseguenze, portarla a compimento. E questo è il grande compito dell'uomo. Ecco, il lavoro a questo scopo profondo, portare a compimento la creazione. Quindi veramente possiamo dire che l'uomo opera una ricreazione. Tutto è stato creato, ma adesso all'uomo è chiesto di ricreare. È una ricreazione. È come se, effettivamente ci è arrivata, ci è stata data una creazione incompleta, no? E adesso l'umanità è chiamato a portarla lentamente alla sua perfezione. Cosa cambia dopo il peccato? Cambia il fatto che il lavoro perde l'aspetto di servizio, perde la dimensione liturgica e diventa penoso e alienante. Stiamo attenti, non è un castigo divino questo, come un po' di, a volte si sente questa cosa, no? No, no. È la percezione dell'uomo che è diversa rispetto al lavoro. È l'uomo che non riesce più a considerare il lavoro come servizio, cura, alleanza, creazione. Ecco, dopo il peccato perde questa concezione del lavoro e tutto diventa fatica, diventa penoso, diventa alienante. È come se l'uomo comincia ad avere dopo il peccato una sorta di rapporto malato con il lavoro. Questo in Genesi. Un testo su cui bisogna fermarsi per forza se vogliamo affrontare il tema del lavoro nella Bibbia è il libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo. In Esodo le cose paiono già precipitate. Voi sapete il libro dell'Esodo, Esodo da che cosa? Da una schiavitù, ovviamente. Se noi leggiamo Esodo 1, qui abbiamo subito la chiave di lettura, ecco, di tutto. Al versetto 8 si dice, sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe, e vennero imposti loro dei sovrintendenti lavori forzati per opprimerli con i loro gravami, così costruirono per Faraone la città deposito di Pinto e Ramses. Ma quanto più opprimeva il popolo, tanto più il popolo si moltiplicava e cresceva oltre misura. Qui importante, si cominciò a sentire come un incubo la presenza dei figli di Israele. Il lavoro per Israele in Egitto a un certo punto non è più liturgia, cura, servizio, tutto come ho detto, diventa schiavitù. Parola di fronte, di prima. Il lavoro adesso è percepita, è una schiavitù. Il lavoro può essere schiavizzante. Attenzione, il testo dice letteralmente: gli egiziani furono disgustati di Israele. Disgustati. Quando l'idea è questa, quando gli egiziani vedevano il popolo di Israele provavano un senso di vomito, erano qualcosa di impresentabile, era un incubo. Ora il testo insiste più volte sul verbo servitù, schiavitù, servitù. Però guardate, sentite la radice, servitù, schiavitù, servo, schiavo, sembra quasi che ci sia una radice medesima. Qual è la differenza tra questi due termini, tra servitù e schiavitù? Servire non è essere schiavi, stiamo attenti. Si ha servitù quando, questi sono elementi importanti, si ha servitù, schiavitù, quando chi lavora non ha libertà di decidere quale lavoro intraprendere, ma soprattutto come svolgerlo. C'è sempre un padrone che decide cosa fare e come fare. Nella schiavitù, nella servitù, scompare la libertà. Adesso non possiamo dire tutto, ma le cose che ho detto fino adesso, voi siete persone intelligenti, fate pure un, continui rimandi al contesto ovviamente attuale, cioè leggere queste cose che sono cose, possiamo dire, mitologiche, eh? Non è che esista mai Adamo ed Eva, non è esistito il giardino ovviamente, sono dei grandi miti, tra l'altro presenti anche in altre religioni, però cosa serve? Mito è quella cosa che non è mai esistita ma che esiste sempre, esiste anche oggi, quindi il mito ci aiuta a interpretare l'oggi. Il mito ci dice che esiste schiavitù quando chi lavora non ha la libertà di decidere quale lavoro intraprendere e come svolgerlo. Non c'è creatività ma soltanto obbedienza, non c'è creatività ma solo obbedienza, ma soprattutto il criterio alla base della schiavitù è la matematica. Quello che è importante per i sovrintendenti egiziani è il numero di mattoni da produrre. La prestazione conta più della persona, il prodotto più della manodopera. Si ha schiavitù quando la prestazione è più importante della persona, quando il prodotto è più importante della manodopera. Di un'attualità sconcertante anche questa. Però, stando sempre a Esodo, al capitolo 6 abbiamo una bellissima indicazione. Entra in scena Dio. I versetti 5 e 6 del capitolo 6 sono importantissimi, quindi vanno letti. Quindi siamo al capitolo 6, versetti 5 e 6. Sono ancora io che ho udito, è Dio che parla, è Yahweh che parla. Ho udito il lamento degli israeliti, ho udito, un Dio che ascolta. Mi sono ricordato della mia alleanza. Per questo di, si sta rivolgendo a Mosè, di agli Israeliti, io sono il Signore, vi sottrarrò ai gravami degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi. Vi prenderò come mio popolo, diventerò. Qui, questo è splendido secondo me. Dio si rivela non in maniera metafisica, cioè non sta facendo della teologia su se stesso, cioè Dio si svela, si rivela, si fa conoscere come liberatore. Voi mi conoscerete in quanto vostro liberatore, perché vi toglierò dalla schiavitù, allora saprete che io sono il Signore. Capite? Io credo che questo sia importantissimo. Chi è Dio? Dio, potrai capire chi è Dio, comprendere chi è Dio quando farai esperienza di liberazione. Non prima. Saprete che io sono Dio quando vi libererò. Il nome di Yahweh è proprio liberatore di Israele. Io sono colui che libera. Io sono colui che libera. È il nome di Dio. Io credo che da questo dovremmo imparare che ogni volta che nel nostro quotidiano, nel nostro lavoro, cominceremo a dare libertà a qualcuno, lì faremo non solo esperienza di Dio, ma riveleremo Dio, incarneremo Dio, perché Dio è la libertà. Dio è libertà. Giovanni ci dice che Dio è amore, ma è anche vero che l'amore è Dio, quindi ogni volta che si fa esperienza di amore, lì si rivela Dio, l'amore è Dio. Quindi se Dio è libertà, vuol dire che ogni volta che si fa esperienza di libertà e di liberazione, si fa esperienza di Dio. Stiamo attenti a queste cose perché questo vuol dire incarnazione in qualche modo, capite? Se no facciamo metafisica, se no facciamo grandi discorsi sul divino, ma ci perdiamo qualcosa per strada. E perché Dio vuole liberare il popolo? Perché si è preso a cuore gli israeliti? Appunto perché erano schiavi. E voi sapete che nella concezione antica la, diciamo, è persona soltanto chi è libero. È persona solo chi è libero. Lo schiavo non era persona. E se non era persona, non esisteva. Lo schiavo non esisteva, non c'è neanche da porsi il problema, non esiste. Tu sei schiavo, non esisti. Quindi la liberazione, quindi il Dio che libera, il Dio che compie liberazione, non solo fa passare dalla schiavitù alla libertà, ma dalla non esistenza all'esistenza. Dio liberando ricrea. Dio liberando ricrea. Fa passare dal non essere all'essere. Pensate chi si prende cura veramente oggi, adesso non possiamo, il tempo è poco, ma l'attualità di queste cose, l'attualità, le ricadute oggi su tutte le persone che sono schiavizzate dal lavoro all'immigrazione, a qualsiasi altro campo, se noi cominciamo ad affrancare queste persone, noi le ricreiamo, le facciamo passare dal non essere, infatti non sono trasparenti, sono fantasmi. Donare libertà significa farli tornare ad essere. Questo è azione divina, questo è azione di Dio. In 6:6, sempre in Esodo 6, versetto 6, abbiamo un aspetto importante. Dio dice, usa una parola tradotta ovviamente in italiano, dice: io vi riscatterò. Ora, Dio è presentato come Goel, in ebraico Goel, dal verbo Gaal, riscattare. Dio è colui che riscatta, potremmo anche tradurre, Dio è colui che redime, riscattare, redimere, possiamo usarli come sinonimi. Chi è il Goel? Qual era la funzione del Goel? Cosa voleva dire in questo tempo riscattare? Allora, facciamo un esempio. Io mi sono indebitato, non riesco a pagare il debito, quindi devo vendere il mio campo. Se vendere un campo vuol dire morire, perché è la mia unica fonte di sostentamento. La legge del riscatto, della redenzione, esigeva che il mio parente più prossimo è chiamato a comprare quel campo, il mio campo, in modo che rimanga alla famiglia, rimanga tra le cose e quindi io possa continuare a coltivarle e quindi a viverlo. Ma se io non avessi il campo, devo essere venduto come schiavo. Non solo io, ma anche mia moglie, i miei figli, così. Il Goel, cioè il parente più prossimo, ha il dovere di pagare al mio posto, perché io non ho denaro, ma il mio parente più prossimo è chiamato proprio a intervenire, a pagare il mio prossimo, in modo che io non venga venduto come schiavo. Vi ricordate quella parabola del servo spietato che esce e non ha da pagare, no? A lui concede tutto, il padrone condona tutto il debito, così. Invece l'altro esce e prende uno che gli doveva soltanto 100 denari e lo strozza, ma io non ho da darti. Ebbene, vai in prigione, tu con tua moglie, i tuoi figli, tutto, no? Ecco, c'è la speranza che il parente più prossimo riscattasse tutto questo. Qui, perché vi dico queste cose? Perché qui Dio dice: io sono Goel, sono il tuo parente più prossimo. Guardate che sto passaggio di Deuteronomio 6, di Esodo 6:6 è potentissimo. Dio si presenta come il mio parente più prossimo, come liberatore, riscattatore, redentore. Ma non finisce qui. Al versetto 7 dice: vi prenderò come mio popolo. Vi prenderò. Avete già sentita questa frase? Ti prenderò come. È una formula che veniva usata in ambito sponsale. Quindi non solo si presenta come parente più prossimo, ma si presenta anche come partner. È bellissimo. Si è passati da un rapporto padrone-schiavo, faraone-popolo, a un rapporto sposo-sposa. E in questo rapporto il popolo-schiavo diventa finalmente libero. Ecco, il lavoro in Esodo, Esodo vuol dire passaggio, quel passaggio si è vissuto non solo dalla schiavitù alla libertà, si è passato dal lavoro come servitù al lavoro liturgico, cioè si è tornati alla concezione del lavoro prima del peccato. Quindi Dio interviene sempre perché affinché si possa tornare alla dimensione del lavoro primigenia. Ma ovviamente non interviene lui. Dobbiamo farci tutti goel di chi sta per essere schiavizzato, per chi sta per essere venduto. Vi ricordate Gesù? Siate misericordiosi come? Siate misericordiosi come? È interessante che Gesù non dica mai nel Vangelo siate santi, questa è stata... insistiamo noi sulla santità. Gesù non dice mai siate santi, questa è una cosa dell'Antico Testamento. Gesù dice siate misericordiosi, cioè passate agli atti, fatevi goel, liberatori di chi ti sta, diventa parente prossimo non solo del tuo sangue ma di chiunque ha bisogno accanto a te. Diventa goel, liberatore. Questo è un aspetto molto bello. Ora, questo tipo di lavoro libero di Israele, liberato, tornerà ad essere servizio, liturgia, e avrà tre caratteristiche. Deve essere libero, gratuito e creativo. Questo viene espresso benissimo in Esodo 35. Ogni volta che abbiamo un lavoro che torna ad essere edenico, cioè finalmente libero e liberante, deve essere avere queste caratteristiche, a essere appunto libero, gratuito e creativo. Cosa vuol dire libero? Decide chi lavora, cosa fare e come farlo. Gratuito, la ricompensa del lavoro è poter lavorare. Questo nella Bibbia è una costante, la ricompensa del lavoro è poter lavorare. Il servizio è la propria ricompensa. È vitale già il poter lavorare. Al di là del salario, ma prima del salario è proprio il poter lavorare che è vitale. Si dice noi lavoro nobilita. È lì che sta la dignità. La gioia sta nell'opera compiuta e non tanto nel salario ricevuto. Ma poi è creativo. È bellissimo, se voi cominciate a studiare un po' la scrittura, vi accorgerete che nella Bibbia i primi sapienti, cioè i primi mossi dallo spirito, chi sono? Gli artisti e gli artigiani. I primi uomini ispirati, cioè infatti si dice l'ispirazione di un artista. È impressionante questo, gli scalpellini, gli artigiani erano, si dice in Esodo, sono ispirati, hanno dentro lo spirito creativo di Dio. È bellissimo questo. Cristo, gli artisti come ispirati. E qua verrebbe da aprire una parentesi, ma non la apro. Pensate quanto la Chiesa se la sia presa con certe forme d'arte nella storia, con certe forme d'arte, soprattutto musicisti. I musicisti nella storia della Chiesa sono sempre stati un po' visti come... non li facevano lavorare in Quaresima, non li facevano lavorare in Quaresima, i musicisti, facevano la fame i musicisti in Quaresima. Da lì l'idea del viola. Perché gli artisti odiano il viola? Non andate mai a un concerto a Reggio in viola perché vi sparano, appunto perché è memoria di questo periodo in cui gli artisti facevano la fame in Quaresima. Poi Molino ha avuto questa idea geniale di dipingere praticamente sì, il palco del la bocca scena in viola del Reggio. Ovviamente questo, il fatto che il lavoro deve essere libero, gratuito e creativo, possiamo dire è un ideale, ecco, ma che dovrebbe servire e servirci sempre come punto focale, la vita lavorativa e opera creativa di compimento dell'opera di Dio e liturgia, costituzione di una comunità, di un mondo più fraterno, un paradiso inteso come liberazione dalla schiavitù, dove non ci sia più asservimento. Altro aspetto importante, non finirò più, facciamo così, io alle 10 finisco, perché andrei avanti fino a non so qua, comunque. Nel Decalogo abbiamo ovviamente la grande legge dello Shabbat, l'osservanza del sabato. Ed è interessante che il sabato è sempre collegata con l'esperienza dell'esodo, della liberazione. Durante la schiavitù si lavorava, ovviamente, in Egitto, 7 giorni su 7. Il faraone certamente non concedeva un giorno di riposo. C'è bisogno di un giorno, c'è bisogno di un giorno dove finalmente ci si possa riposare. E la cosa bellissima che si evince dallo Shabbat, dalla legge del sabato, è che non solo gli uomini, ma tutti, uomini, donne, bestiame, anche il bestiame deve riposare. Bellissima questa attenzione agli animali. Il riposo dal lavoro è segno di libertà. Ma non solo, in Genesi si parla di un Dio che riposa dal suo lavoro. I rabbini dicono: cosa mancava alla creazione nel settimo giorno? Il riposo, il riposo. Quindi non è dunque il lavoro, ma la cessazione dal lavoro che Yahweh sceglie come segno della sua opera di creazione. È importante questo, è molto bello. È lo spazio vuoto tra lavoro e lavoro che fa la differenza, capite? È il vuoto, è il non fare, è il non creare che fa la differenza. Inoltre il sabato non è solo liberazione dal lavoro, ma essere liberi dalle esigenze della vita di tutti i giorni. Noi siamo, l'uomo è sempre stato dominato, oggi forse più che mai, dalla cura, dall'ansia, dal fare, dalla velocità, dal fabbricare, costruire. Ecco, la sapienza biblica ci ricorda che è importante avere un momento, un tempo, in cui si considera tutte le cose come fossero già compiute. E questa è la sapienza biblica. C'è un giorno della settimana in cui tu devi considerare che tutte le cose sono già state fatte, che tutto è già perfetto, puoi riposare. E invece noi ci portiamo il lavoro a casa e a letto e lo pensiamo sempre fare, fare. No, ci vuole un momento.
perché in quello spazio vuoto, in quello spazio del non fare, che ci sarà la vera creazione. E qui c'è tutta la sapienza, adesso veramente possiamo fare un convegno su il lavoro, ecco, nella Bibbia. Pensate, mi viene in mente adesso il grande libro del Tao, a un certo punto dice: il saggio meno opera più crea. Poi verrà ripreso anche da Leonardo da Vinci, non so se avesse letto il Tao, comunque Leonardo dice: l'artista tanto meno opera, tanto più crea. È bellissimo questo. C'è un fare nel non fare, c'è una operosità nel non operare, c'è un'azione nella non azione. Invece noi crediamo, da occidentali, perché queste cose sono scontate per l'Oriente, per noi occidentali invece tutto è proporzionale: faccio 5, ricavo 5, faccio 10, ricavo 20. 10. Capite? È tutto meccanicistico. Invece il sabato ci insegna che c'è una vitalità, c'è una fecondità anche nel fermarsi. E qui affronto un tema che mi sta molto a cuore, cosa che noi purtroppo il moralismo cattolico ce l'ha distrutta, purtroppo, come tante altre cose, ecco. Il moralismo cattolico ci ha insegnato che l'ozio è il padre dei vizi. Guai vedere qualcuno ozioso. Infatti abbiamo dato una mano, abbiamo dato veramente la possibilità al mondo di inventare il negozio. Etimologicamente negozio, cosa vuol dire negozio? Negazione dell'ozio. Abbiamo negato l'ozio, quindi visto che l'ozio non si può stare in ozio, bisogna lavorare, bisogna fare, bisogna produrre, bisogna darsi da fare, poi mica stare in ozio, no? E invece il mondo ci ha presi sul serio e abbiamo fallito perché infatti abbiamo tutto un negozio, abbiamo trasformato la vita in un negozio dove tutto è un comprare, un avere, un dare, un ricevere, un fare, fabbricare, capite? E questo è interessante come il sabato è un giorno di veramente del non fare, dove tutto può, però si vive un plusvalore in realtà, è un non fare, è un oziare, diciamo, ma di grande vitalità, non è vizio. Un altro aspetto molto importante riguardo lo Shabbat: voi sapete che venivano, ancora adesso, se andate in Israele avete queste cose, ma il Decalogo veniva rappresentato su due pietre parallele, no? Sono due tavole, no? Tavola di sinistra e tavola di destra. Vanno letti le parole, poi adesso non si chiamano comandamenti, i nostri dieci comandamenti, poi ancora il moralismo cattolico ci ha insegnato a chiamarli comandamenti, non sono comandamenti. Guai, un ebreo non chiamerebbe mai queste cose, questi dieci comandamenti, i comandamenti, li chiamano parole, indicazioni, parole per la vita, parole vitali, ecco. Poi non hanno la stessa codificazione. Noi le abbiamo assombrate due, comunque. Vanno letti in coppia, cioè vanno letti a seconda di come sono scritti sulla tavola di destra e sulla tavola di sinistra. Ora, il dovere del riposo, quello che noi traduciamo con santificare le feste, nella tavola ebraica viene letta assieme a non rubare. Ed è molto interessante. Il rapporto tra lavorare e rubare è strettissimo, perché primo chi lavora è costretto a rubare, ma può rubare anche chi lavora. In che modo? Non dando il giusto salario al lavoratore. Ecco, questo è un aspetto molto sottolineato nella scrittura, la questione della giustizia. Il lavoro può trasformarsi in atto delinquenziale. Si può rubare. Levitico 19:13: non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo, il salario del bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Guardate la delicatezza. Il salario, se tu sei un padrone, il salario non stia presso di te fino al mattino dopo. Tutto questo viene ripreso in Deuteronomio 25. C'è un passaggio molto bello al versetto 14, dove si dice: non avrai nel tuo sacco due pesi diversi, uno grande e uno piccolo, non avrai in casa due tipi di efa, una grande e una piccola, terrai un peso completo e giusto, terrai un'efa completa e giusta, perché tu possa avere nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti. Sì, questo della giustizia, ecco, avere pesi giusti, avere i pesi giusti. Ora, come accennato sopra, la Bibbia pone particolare attenzione al lavoro segnato dal peccato. Può essere maledizione. Ecco, la Bibbia denuncia come peccaminoso situazioni come operai frustrati dal misero salario. Geremia dice: guai a chi costruisce la sua casa senza giustizia e i suoi piani superiori senza equità. Guai chi fa lavorare il prossimo per niente e senza dargli salario. Geremia, come Dio dice in Geremia, guai chi fa lavorare il prossimo per niente senza dargli il salario. Giacomo, nel Nuovo Testamento, capitolo 5, dirà: ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato grida, e la protesta dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. La sofferenza del lavoratore angariato sale agli orecchi del Signore. Bellissimo questa immagine. E poi Amos, su cui ci siamo fermati noi l'anno scorso, Amos 5: contadini depradati dalle tasse, poiché voi schiacciate l'indigente e gli estorcete una parte del grano, voi che avete costruito case in pietra non le abiterete, e voi che avete innalzato vigne deliziose non ne berrete vino. Ora ci sarebbe la parte del Nuovo Testamento. Se voi fate un excursus sul lavoro nella Bibbia, se entrate nel Nuovo Testamento vi stupirete, perché in realtà pare che non si dia importanza al tema del lavoro tout court. È vero che Gesù è lavoratore, almeno sembra che Gesù lavorasse. In Marco 6,3 si dice, dicono di Gesù, non è costui il falegname, oppure si dice che è figlio di un falegname, Matteo 13. Paolo dice, io lavoro, e si vanta Paolo, poi era bravo a vantarsi Paolo, comunque anche qui Paolo dice, io lavoro con il lavoro delle mie mani, lui era fabbricatore di tende, e in Atti 18,3 lui dice che lavora. Ora, però diciamo un discorso, possiamo dire un excursus profondo sul tema del lavoro nel Nuovo Testamento non è facile farlo, perché non si può vincere, non ci sono elementi da cui poterli vincere, tranne i discorsi parabolici. Se noi prendiamo alcune parabole di Gesù, allora abbiamo spesso il discorso dei lavoratori, il lavoratore della vigna, il lavoratore quello dell'ultima ora, molto interessanti. Io mi ero preparato un piccolo commento alla parabola del figlio del prodigo, perché sono due schiavi che il padre di casa a tutti e due sono schiavi in realtà, che poi attraverso la sua misericordia almeno uno riesce a convertirlo in figlio. Ecco, questo è l'amore, è convertire l'uomo da schiavo in figlio. Comunque non c'è tempo, la salto. Ma
no.
Io credo che bisogna fare un salto, cioè andare al di là del mero significato teologico, almeno di quella parabola, che voi la conoscete comunque bene. È una domanda che voi sapete che le parabole aiutano non tanto a dare spiegazione, ma a porre delle domande, perché sono molto complesse le parabole, ecco. E forse la domanda che la parola del figlio del prodigo ci suggerisce è questa: dobbiamo lavorare solo per necessità materiale, per ovviare la fame, primo figlio, oppure perché si teme il datore di lavoro, quindi lavoriamo per prestazioni, quindi da servi, come figlio maggiore, oppure il lavoro, il nostro lavoro deve mirare a qualcosa di più grande, no? E qui è ancora l'Antico Testamento che ci verrebbe in aiuto a questo punto. Per concludere, dalla Bibbia si evince che il tema del lavoro è complesso, variegato e importante. Il lavoro per la Bibbia è opera che collabora all'opera di Dio. È in qualche modo divino il lavoro. Ma gli deve essere assicurata a questo lavoro la libertà e deve mantenersi nella giustizia. L'unico modo per poter trasformare questo mondo ancora immerso nelle tenebre e mettersi dentro e mettersi al lavoro. Ma in che senso? Se noi cominciamo a lavorare, ciascuno con il suo lavoro, imbevuto di giustizia, di libertà, ecco, se entra in questa pasta di questo mondo con il lavoro, anche piccolo, anche umile, ma giusto, e misericordioso, cioè improntato nell'amore, allora le tenebre di questo mondo piano piano si dissolveranno, perché si porterà luce, perché è un atto creativo, è un atto divino, e il lavoro può essere questa luce veramente, e si giungerà finalmente al compimento della creazione, cioè si porterà a termine il sogno stesso di Dio di trasformare questa terra in paradiso, in giardino, dove tutti possano finalmente vivere in questo luogo protetto dal deserto mortifero che sta intorno. E chiudo con una bellissima pensiero, un bellissimo pensiero di Khalil Gibran, quando dice: mi considerano pazzo perché non voglio vendere i miei giorni in cambio di oro, e io li giudico pazzi perché pensano che i miei giorni abbiano un prezzo. Grazie.